attractive it was that, because in the field of... Iniziamo allora la questione del soggetto in rapporto alla verità in Foucault e in Lacan. Questa è una citazione che prendo dall'ermeneutica del soggetto, corso al Collège de France dell'81-82. Lacan ha cercato di porre una questione, la questione del prezzo che il soggetto dovrà pagare per poter dire il vero, e quella dell'effetto prodotto sul soggetto stesso dal fatto di aver detto, di poter dire e di dire il vero su se stesso. Facendo emergere tale questione, credo che Lacan abbia provocato la riapparizione proprio all'interno della psicoanalisi della più antica tradizione di quelle epimeleia e autù, cura di sé, che ha rappresentato la forma più generale della spiritualità. E ciò solleva un problema, e qui c'è il centro del problema anche di questa conferenza e di tutte le questioni connesse alla psicanalisi vera, non a quella falsa. Se sia possibile o meno nei termini stessi della psicanalisi, dunque in ogni caso in termini di effetti di conoscenza, porre la questione dei rapporti tra soggetto e verità, vale a dire una questione che non può per definizione essere posta nei termini stessi della conoscenza. Il problema, capite qual è? Noi non possiamo che ragionare in termini di conoscenza, ma il nucleo centrale della questione del soggetto non si può affrontare in termini di conoscenza. E tutto l'inghippo sta qua. Ora mettiamo a confronto razionale e reale, che sono due termini che abbiamo in Hegel. Per Hegel questi due termini erano perfettamente sovrapponibili. Il razionale è la conoscenza, il soggetto conoscente. Il reale è tutto ciò che il soggetto conoscente può conoscere senza che niente di reale possa sfuggire al suo campo di conoscenza. È una premessa metodologica, 3-4 diapositive sono su questa premessa metodologica, che secondo me è essenziale per capire di che cosa stiamo cercando di parlare. Per afferrare, io uso questo verbo perché è il verbo di Hegel. In tedesco è il verbo greifen, da cui begriff, che è un concetto basilare in Hegel. Il begriff di Hegel, il concetto di Hegel, doveva comprendere tutto il reale, senza che niente potesse sfuggire a questa presa di conoscenza. Quindi per afferrare il reale non abbiamo altro strumento che il linguaggio. Solo attraverso le parole, ordo idearum, possiamo afferrare qualcosa delle cose, ordo rerum, e non tutto il reale. E spesso quel che pensiamo di aver afferrato è lontanissimo dal reale. Cioè, se anche i nostri metodi di conoscenza fossero perfettamente corretti, non potremmo arrivare ad afferrare tutto il reale come voleva Hegel. Ma talvolta i nostri metodi di conoscenza non sono corretti e sono fuorvianti rispetto ai percorsi per avvicinarci al reale. Riferimento anche alle parole e alle cose di Michel Foucault. Qui ho messo il triangolo semiotico, che è molto importante non solo in psicanalisi ma in tante altre discipline, per mostrare come il gioco sia tra concetto o significato e segno o significante. La curva ellittica dice questo: il nostro gioco all'interno del linguaggio giosta fra significato e significante. Il referente è sempre a parte, e questo ha tutta una serie di implicazioni. La langue è la lingua in cui il cui gioco è tra i significanti e i significati. Ovvero, per dirla con i termini che usa Gottlob Frege in questo famoso articolo Über Sinn und Bedeutung, tra Bedeutung e Sinn. Bedeutung, Sinn è più semplice da dire, è il senso, il significato. Bedeutung è da un lato sia il significante sia anche la capacità di significare. La reale realtà sono fuori da questo gioco, sono il referente. soggetto e linguaggio o e rappresentazione. Questo termine rappresentazione è molto usato da Foucault nelle parole e le cose, soprattutto. Nessuno può dire il vero sul vero, questo lo dice Lacan. E io aggiungo, tantomeno chi è sicuro di poterlo dire. Perché chi è sicuro di poter dire il vero, 99% erra nel dirlo. Su questo punto richiamo solo per titoli, proprio solo per dire quanto l'uomo si è preoccupato di questa questione. Il linguaggio, tutte le questioni connesse alla linguistica, da quella degli stoici a quella di De Saussure e di Jacobson, passando per il Cratilo di Platone, il De Magistro di Agostino, eccetera. Il metalinguaggio sì, Alfred Tarski, il metalinguaggio no, Lacan. Il problema dei criteri di verità delle proposizioni e affermazioni. Più verità, una sola verità, più verità è il pensiero debole di Vattimo, una sola verità è quello delle posizioni cattoliche. Etica del discorso, Appel e Habermas. Per dire insomma quanto ci si è preoccupati e occupati di questo tema. Ognuno ha i suoi schemi mentali attraverso cui vede, da cui fin dall'antichità origina il conoscere la realtà. Voi sapete che il conoscere in greco, il verbo oida, deriva dall'auristo di eidomi. Ho visto, dunque so. Ma un conto è cioè ciò che il soggetto cartesiano vede o vuole vedere proiettando fuori di sé, tutt'altro conto è la realtà come in effetti è. Il quadro di Magritte, che probabilmente tutti conoscono, rappresenta un dipinto su un treppiedi che dovrebbe rappresentare la realtà che si vede dalla finestra. La cosa interessante è che c'è la confusione voluta dal pittore fra il dipinto e la realtà. Questo per dire che noi della realtà non possiamo avere, mi verrebbe da dire con Leibniz, Leibniz diceva che bisognerebbe avere il punto di vista di Dio, che è la somma di tutti i punti di vista. Noi invece abbiamo solo un punto di vista. La realtà ci appare a noi secondo i nostri schemi mentali, e tante volte scambiamo questi nostri schemi mentali della realtà per la realtà tout court. Tutt'altro appunto è la realtà come in effetti è, ho messo i due termini che si usano in Freud per dire realtà. Uno è la Wirklichkeit, che è la realtà effettuale, quella che effettivamente si avviene. E l'altro è la Realität, che invece è la realtà psichica. E tra la realtà psichica e la realtà effettuale c'è sempre uno scarto. La dove è più grande e la dove è più piccola, ma non c'è mai coincidenza. Oggetto e sua rappresentazione. Questo è un libro di Foucault, credo abbia portato con me. Sì. Questa non è una pipa. E poi c'è il quadro di Magritte. Se si ne fa un pipa, questa non è una pipa. E il titolo che Magritte ha dato è la trahison d'image, cioè sono immagini ingannevoli. Allora che cosa è? È la raffigurazione di una pipa, una sua rappresentazione. Allo stesso modo, le espressioni morte di Dio e morte dell'uomo non designano Dio o l'uomo nella loro realtà, letteralmente inconcepibili come tali, sia Dio sia l'uomo, bensì solo un'idea, una rappresentazione, se vogliamo un concetto. Non riuscirò poi a soffermare molto sul morte di Dio e morte dell'uomo, però qualche cosa forse dirò dopo. Polisemanticità ed estrema complessità, per non dire ambiguità, del termine soggetto. Anzitutto, soggetto grammaticale. Je pense donc je suis, questa è la famosa espressione di Cartesi. Ma chi pensa? Chi è che pensa? E chi può veramente dire io sono? Qui c'è Cartesio. E poi mettiamo anche la figura di Nietzsche, perché un paio di secoli dopo Cartesio, Nietzsche critica Cartesio. Nietzsche scrive Es denkt, esso pensa, che è l'impersonale tedesco, scriverà Nietzsche in Aforisma 17, al di là del bene e del male. Cioè non è l'io conscio che pensa, ma il soggetto, se così si può dire, dell'inconscio. Notate che da questo Es impersonale tedesco scritto con la E minuscola, attraverso il libro di Grodek, l'Es, il libro dell'Es, arriva a Freud ed è una delle tre istanze della seconda topica freudiana. Io, superio, Es. È l'inconscio tedesco. Già gli stoici avevano distinto ta noemata, le cose pensate, da talogica, le cose dette. Cioè, un conto sono i pensieri, e i pensieri sono inconsci. Un conto è quel po' di pensieri che viene alla coscienza. Quindi Cartesio avrebbe dovuto dire non ego cogito ergo ego sum, bensì ego cogito ergo est res cogitans. Cioè c'è qualcosa in me dentro che pensa. Da qui ad arrivare a dire io, ce n'è della strada, da un punto di vista logico è una storia eterna. Ma io sono, che cosa sono? Questione identitaria. Sulla questione identitaria anche qui c'è un marasma di libri che circolano. Ma soprattutto io chi? Qual è io? Schema freudiano della seconda topica, la mettiamo. Questo, il famoso uovo di Freud. A sinistra, dopo la svolta degli anni 20. A destra noi abbiamo messo lo stesso schema sotto forma di un iceberg, in cui risaltano le proporzioni fra le tre istanze tipiche della seconda topica freudiana. Nella parte conscia, che è molto più piccola rispetto a quella inconscia, c'è un po' di io e un po' di superio. Poi nella parte inconscia c'è un altro po' di io e buona parte del superio, ed è tutto inconscio. Questo dà figurativamente maggiormente l'idea della seconda topica freudiana. Nello schema freudiano a sinistra vediamo il sistema PC, PC qui in alto, percezione e coscienza. Subito dopo, sotto, abbiamo il preconscio, poi l'io al centro, di cui una parte è conscia e un'altra inconscia. Il superiore anche se in parte conscia, in parte inconscia, e infine l'essa, che è tutto inconscio. Come si vede nell'immagine a destra, la parte inconscia è molto più estesa di quella conscia. Nascita ed esaurimento del soggetto, del cogito. Il titolo di questa diapositiva richiama quello dato da Georges Canguilhem ad un saggio comparso nel 1967 sulla rivista Critique e che si trova tradotto in italiano in appendice al testo Le parole e le cose. Titolo francese Mort de l'homme ou épuisement du cogito. Titolo italiano Morte dell'uomo o estinzione del cogito, ma io non concordo col termine estinzione perché épuisement è proprio l'esaurimento. Cioè il cogito è nato, è cresciuto, si è sviluppato, è arrivato al punto culminante di Hegel e poi è caduto. C'è stata una ripresa di Husserl che però è esaurito. La sua, c'è stata un'ascesa e poi una discesa. Ha esaurito la sua parabola. La parabola del cogito e dell'io conscio che ne è il soggetto si può davvero dire che è esaurita. Sia Lacan che Derrida, ma anche Foucault, nell'ultima parte, le parole delle cose, dicono qualcosa di analogo. Quel che resta è il soggetto je dello je suis, ed è questo che fa problema, che ancora questiona l'individuo umano e lo questionerà per sempre, nonché i frutti del soggetto del cogito, scienza e tecnica, questi sopravvivono. E qui c'è la bella immagine di Edipo che interroga, cioè le spinge che interroga il libro e sappiamo la storia. Già, perché la domanda soggiacente è quella nota fin dall'antichità, quella che la spinge pose Edipo e a cui teoricamente Edipo, il saggio, rispose esattamente, per poi mancarla completamente nel prosieguo della sua vita, come ci narra la storia delle sue vicissitudini. La domanda soggiacente, sub iacet, e ciò che soggiace è il soggetto, è presente sotto la forma io che sono. Questo è il soggetto in rapporto alla propria verità, io che sono. Fin dall'antichità si è ravvisata la necessità di un cosmos che mettesse ordine nel caos. Ogni elaborazione di pensiero tende a mettere un proprio ordine nella infinità di parole per dire le cose. Un proprio ordine in continuità o discontinuità con il pensiero di chi lo ha preceduto. E poi cito questo testo di Derrida, La struttura, il segno e il gioco nel discorso delle scienze umane, è stata la conferenza di Derrida, ora ripubblicata nella scrittura della differenza, perché Derrida è molto interessante in questo testo. Dice che per secoli la struttura è stata pensata con un pieno e si è data questo pieno di diversi termini, usia, eidos, eccetera. Da un certo punto in avanti si è cominciata a far strada che no, che la struttura non aveva un pieno al suo centro, aveva un vuoto. Ed è stata una corrente di pensiero portata avanti da alcuni pensatori, in primis Nietzsche, poi Freud, naturalmente, poi lui parla di Lévi-Strauss. Il fatto che la struttura non abbia un centro pieno ma vuoto significa che c'è tutto un gioco di rimandi. E lo vedremo nell'As Meninas, questo gioco di rimando. Questo è Foucault e Lacan. In Foucault la critica verso Cartesio si sostanzia tra l'altro, tra le altre cose, nel rilevare che da un lato Cartesio riprende per certi aspetti il tema socratico del conosci te stesso, in greco gnosis autron, trascurando però del tutto l'altro tema dell'abbi cura di te stesso, epimelei autou, che nell'antichità classica e cristiana era inesplicabilmente unita al primo. In Foucault è chiarissimo, non si poteva conoscere se stessi se non avendo anche cura di se stessi, e non si poteva avere cura di se stessi se non si aveva anche cura degli altri. Con Cartesio si è perso, c'è solo il conoscere se stesso. E quindi si manca la vera questione del conoscere se stesso. Poi ho provato a mettere qui, perché ne ho avvertito la necessità senza poi svilupparlo più di tanto. Sono due termini in italiano per di conoscere, che è conoscere e sapere. In greco uguale, c'è oida e gnosto. Con Cartesio si apre l'epoca moderna del soggetto razionale che conosce e che agisce. Jean-Luc Marion, grande studioso di Cartesio, ci attesta che questo termine non compare mai in nessuna opera del filosofo francese. Non di meno dalle sue opere e dal suo pensiero che si pongono le basi delle scienze. E nasce il soggetto moderno. L'io conscio, che nasce con Cartesio, nasce fragile. Com'è per struttura fragile? Poi lo vedremo. Per struttura l'io conscio è fragile. Per nascere deve sorreggersi al Dio dei filosofi. Chi ha letto le meditazioni metafisiche cartesiane sa di che cosa parlo. Dico Dio dei filosofi per dirla con la critica di Pascal a Cartesio, al quale Dio dei filosofi viene rimessa ogni questione attinente alla verità soggettiva, mentre all'umano spetta raggiungere per intero la verità oggettiva. C'è la divaricazione fra la verità soggettiva e la verità oggettiva. Che 2 più 2 faccia 4 al soggetto che soffre non gli frega niente, per dirlo in termini un po' banali. Il Dio cartesiano compare soprattutto nelle meditazioni metafisiche e ci sarebbe qui da aprire una parentesi sull'argomento ontologico di Sant'Anselmo d'Aosta, sul suo utilizzo e sulla sua radicale sconcatura d'opera di Kant, ma è durato 6 secoli. È durato, cioè è stato usato per 6 secoli. E Cartesio lo usa, appunto. Lo usa per sostenere il suo fragile io nascente sulla garanzia di un Dio che non inganna. Questa è la nostra questione. E poi riporto questa citazione da Karl Jasper, che a me piace molto, con la differenza dei due termini. All'inizio degli anni 60 del secolo scorso, Karl Jasper scrisse: quel che noi stessi siamo è tanto misterioso come il mondo. Se la nostra conoscenza della realtà del mondo si è enormemente ampliata nei millenni, specialmente negli ultimi secoli, oggi sappiamo tanto poco ciò che noi stessi siamo, quanto lo sapevamo prima. Tra il conoscere che è andato molto avanti e il sapere di noi stessi che è rimasto indietro. Quando leggo questa frase mi dico, ma forse siamo anche retrocessi rispetto al sapere che avevamo una volta, al sapere di noi stessi. E poi, per colorare un po', il sapore lo si può avere solo con il sapere, vedete la stessa etimologia, no? Se qualcosa è insipido vuol dire che non ha sapore, che non c'è sapere. E ho messo un po' di qualcosa di succulento da mangiare, per dare un'idea del sapore. Non a caso, nell'epoca dominata dalla scienza abbiamo assistito ad una desertificazione quanto a quel senso, o senso, lascio la questione in sospeso, senso con la S minuscola o senso con la S maiuscola, di cui gli uomini sono perennemente alla ricerca. L'uomo è un cercatore di senso. E non a caso, di conseguenza, le religioni hanno avuto una maggiore influenza sulle masse, perché le religioni sono portatrici di senso. Non a caso, dopo il raggiungimento dell'apice, del punto più alto conquistato dall'io conscio, abbiamo visto in filosofia aprirsi le tre correnti anti-hegeliane, in cui ha preso il sopravvento quel reale che nella filosofia di Hegel era stato, ma solo illusoriamente, afferrato completamente dal razionale. E con il reale, l'alterità, completamente assorbita dal razionale. Nella filosofia di Hegel, particolarmente il suo capolavoro, la fenomenologia dello spirito, in cui si può dire che si realizza l'assioma che il razionale è reale e viceversa, che si trova formulato così nella premessa ai lineamenti di filosofia del diritto. Di solito quando richiamo queste cose, qui non l'ho scritto, ma non a caso nei primi anni del Novecento è uscita l'epistola ai Romani di Carbaz, in cui Carbaz riprende la questione del totalmente altro. Totalmente altro assorbito completamente dall'immaginario di che cosa si nasconde dietro all'oggetto, soggetto non solo grammaticale. Qui ho lasciato il testo in francese perché è tratto dalla intervista rilasciata da Foucault. Tra l'altro è stata rilasciata 2 giorni dopo la morte di Lacan. Noi scopriremo che la filosofia e le scienze umane vivevano su una concezione molto tradizionale del soggetto. Noi scopriremo che occorreva cercare di liberare tutto ciò che si nasconde dietro l'impiego apparentemente semplice del pronome je. Quando noi diciamo io come pronome personale, diciamo una cosa che non sembra ovvia, mentre dietro allo je c'è un sacco di questioni. Qui riprendo l'iceberg e qui metto uno schema lacaniano, cominciano gli schemi lacaniani, cercherò di spiegarlo nel migliore modo possibile. Si può dire, questo è il primissimo schema lacaniano detto schema L, si può dire che questo schema L riprenda lo schema della seconda topica di Freud con le 3 istanze psichiche. Qui le riduce 2, ma perché il superego è dentro al grande altro, e mette in confronto i 2 soggetti, l'io conscio e l'io inconscio, in relazione ai rispettivi grandi altri, rispettivi altri, piccolo altro e grande altro. È importante perché, ad esempio, faccio un esempio per cercare di essere chiaro. Quasi tutti di voi conoscerete il termine intenzionalità. Nasce nel Medioevo, viene portato avanti in epoca moderna da Brentano. La intenzionalità significa che il soggetto umano intenziona sempre un oggetto, ma a qualcuno è balenata l'idea che non è detto che il soggetto umano intenzioni sempre per forza un oggetto, che ci può essere anche qualche cosa nel soggetto umano a cui non interessa l'oggetto, ma qualcosa d'altro rispetto all'oggetto. Se voi andate a prendere un buon vocabolario di lingua italiana, se trovate soggettività, troverete che è corrispondente a oggettività. Non troverete il termine soggettità, che è la traduzione letterale di un termine coniato come neologismo da Heidegger, subjektität, perché subjektität non ha a che fare con l'oggetto. Allora, la linea immaginaria che va dall'ego, da moi, ic, ic freudiano, ego cartesiano, moi lacaniano, ha sempre a che fare con gli oggetti. Anzitutto l'oggetto materno, poi gli altri oggetti, il padre, gli insegnanti, i giocattolini, tutti gli oggetti. È l'io che cresce grazie in funzione degli oggetti. Ma poi si forma l'inconscio, e l'inconscio non fa riferimento agli oggetti, l'inconscio fa riferimento al grande altro, che è una delle cose più complicate, più difficili da spiegare in Lacan. Proverò a dirlo dopo. Lo stesso Foucault dice, le sujet, il soggetto, una cosa complessa, fragile, di cui è difficile parlare, e senza però questo noi non possiamo parlare. E qui ci ritroviamo in quell'inghippo che dicevo prima. Ho messo anche per ricordarmi il confronto all'uomo nobile in Nietzsche, Nascita della tragedia, in questo bel testo di Nietzsche. Nietzsche a un certo punto, ed è una questione che poi si ritrova molto nella scienza, quando l'uomo nobile, prima ancora che l'uomo abbia riempito tutto il campo della conoscenza con la sua conoscenza, l'uomo nobile sa che in ciascun punto della circonferenza si può affacciare sul vuoto, cioè sull'ignoto, sul nulla, su ciò che non è oggetto, su ciò che non è conoscibile, e lo prende l'angoscia, perché già in Nietzsche noi abbiamo la caduta dell'io conscio. L'uomo nobile è di ascendenza eckhartiana. Secondo Lacan, l'io conscio, che in francese è il moi, si costituisce attraverso lo stadio dello specchio. E qui faccio una brevissima. Il bambino piccolo si riconosce allo specchio, l'età è grosso modo dei 6-18 mesi, di solito si riconosce in braccio alla mamma o al papà, e per lui è importantissimo il momento, tant'è che ci sono alcuni psicotici che sono psicotici perché non hanno avuto questo passaggio attraverso lo stadio dello specchio. Questo è lo stadio dello specchio in Lacan, è già nella sua forma più completa, e la prima cosa importante è vedere che attraverso, perché il bambino attraverso lo stadio dello specchio, attraverso il riconoscimento che ha della sua immagine allo specchio, riesce a unificare quel corpo in frammenti che altrimenti è se non passa. Perciò lo psicotico, se non passa attraverso lo stadio dello specchio, tipo lo schizofrenico, ha il corpo in pezzetti e non riesce a mettere in ordine le sue cose. Quindi c'è anzitutto i fiori che sono sotto al vaso nella realtà, ma che attraverso questa unificazione d'immagine si ritrovano i fiori dentro al vaso. Ma mi fermo qui per non complicare troppo le cose. Ecco, qui è la fragilità dell'io. L'io è strutturalmente fragile perché è da combattere. con l'istanza del superio, con l'istanza dell'essere e con la realtà esterna. E quindi è sempre in perenne combattimento. E ogni tanto salta. E se salta, bisogna chiedere aiuto a qualcuno. Io conosco in Freud che deve tenersi non sempre precario equilibrio fra le spinte dell'essere e del superio e le esigenze della realtà esterna. Il registro dell'immaginario, sono tre i registri in Lacan. L'immaginario, di cui sto parlando, sto dicendo qualcosa, poco, poi il simbolico e poi vedremo il reale. Il registro dell'immaginario, in cui la speculazione filosofica del cogito si smarrisce. E ho sottolineato speculazione, che si usa spesso come termine in filosofia, ma che deriva da speculum, dallo specchio. Foucault nell'ultima parte del suo saggio, Le parole e le cose, parla dell'impensato al cuore, al centro del pensiero. Questa è un'immagine di un uomo che si vede in uno specchio e alle sue spalle c'è un altro specchio. E vede quindi la sua immagine riprodursi indefinitamente di specchio in specchio. Perché uso questa immagine? Che cosa può cercare l'uomo che guarda se stesso in uno specchio che si riflette indefinitamente grazie ad un altro specchio contrapposto? Provate a porvi questa domanda. Che cosa può trovare l'uomo che si trova di fronte a questa realtà di due specchi contrapposti? Illuminante la critica su questo punto di Kierkegaard a Hegel. Più l'io col criticismo sprofondava nella introspezione e più questo smagriva sinché da ultimo si ridusse a un Gespenst, termine danese che significa fantasma, immortale, come il consorte di Aurora. Notate il termine riflessione che anche questa ha a che fare con lo specchio. Mentre la riflessione stava a riflettere sulla riflessione, il pensiero si era messo su una cattiva strada. E ogni passo avanti allontanava per forza sempre più da qualsiasi contenuto. Si mostrò allora quanto si mostrerà sempre ovunque, che volendo speculare conta soprattutto essere nella posizione giusta. Il pensiero non si accorse che quanto cercava stava nel suo stesso cercare. E se non lo cercava lì, non l'avrebbe trovato in eterno. L'importante non è trovare ciò che si cerca, ma cercare nella maniera più corretta possibile. Poi ho messo una poesia che adesso non si vede molto bene, di Antonio Machado, titolo Camminante, non hai cammino, viaggiatore non c'è cammino. Camminante non hai huellas, sono viaggiatore, sono le tue orme. E il cammino non ha da massi, il cammino è niente più. Camminante, non hai cammino, viaggiatore, non c'è cammino. Se asse cammino all'andar, si fa il cammino camminando. Che è in poesia, grosso modo, quello che ho letto nella critica di Kierkegaard e quello che si vede in queste immagini degli specchi contrapposti. Perché è questa la vita umana. Se uno cerca l'oggetto per le vie dell'immaginario, beh, va a finire male. Non a caso, questo non l'ho scritto qui, non l'ho messo qui, ma lo dico spesso alle mie conferenze, non a caso tutte le patologie di oggi sono patologie dell'oggetto. Il cibo nell'anoressicolemia, nelle malinconie c'è la perdita dell'oggetto che non si riesce a elaborare come lutto e quindi il soggetto si perde nell'oggetto. Le tossicodipendenze, c'è l'attaccamento a alcol, droga, eccetera, e il soggetto anche lì si perde negli oggetti, e così via. Non credo che ci sia una patologia di oggi che non abbia a che fare con una relazione patologica con l'oggetto. Dare la parola a chi è stata tolta. Da Jacques Derrida, Cogito e storia della filosofia, in La scrittura e la differenza, qui c'è uno scorcio della nave dei folli cui parla Foucault nella storia della follia. A me piace il primo titolo che aveva questo saggio, Folie et des raisons. Des raisons è proprio tutto ciò che è ragione dal punto di vista della ragione. E quindi è da isolare, espungere. Simile a quei due o tre pazienti che mi chiesero di tagliare col bisturi l'inconscio per buttarlo via. Perché quando l'inconscio fa star male, certi pazienti arrivano a dirti questo. Dottore, c'era un bisturi, tagliamo l'inconscio e buttiamo via, non se ne parla più. Invece l'inconscio non solo è una parte di noi, ma forse la parte più importante, quella più essenziale di noi. De raison, dico due cosine sulla questione della ragione. Voi sapete che nella storia occidentale ha avuto un notevole sopravvento quella che è stata chiamata ragione strumentale. Io presento un bellissimo libro che lesse a suo tempo della scuola di Francoforte, di Max Horkheimer, uno dei, secondo me, più bravi sociologi della scuola di Francoforte, l'eclissi della ragione. Perché l'eccesso di ragione strumentale ha fatto sì da occultare la ragione sostanziale. Nello stesso modo per i folli che sono stati internati, espulsi. E ogni volta che ci succede qualche cosa che non ci va, lo espelliamo. Ma quel che non ci va è parte di noi. La storia della follia sarebbe la storia dell'altro con la maiuscola, di ciò che per una cultura è interno e nello stesso tempo estraneo, e perciò da escludere al fine di scongiurare il pericolo interno, ma includendolo al fine di ridurne la estraneità. Questa è l'ambivalenza forte che c'è nei confronti dello straniero, e oggi sappiamo che lo straniero è di fortissima qualità. Questo l'ho preso dalla postazione delle parole e delle cose. La parola, registro del simbolico, campo del linguaggio, qui in alto a destra ho messo lo schema che noi troviamo in Saussure, nel corso di linguistica generale di Saussure, che però è già modificato da Lacan, perché in Saussure noi abbiamo i significati sopra e i significanti sotto, in Lacan invece mette i significanti sopra e i significati sotto. Inoltre in Saussure c'è la bionivocità tra significante e significato, in Lacan no, o un significante può avere più significati. E quindi i significanti possono dare un significato solo quando c'è qualche punto di capitone che lo rende significato. Ogni piccolo globo fin dalla nascita, fin da prima della nascita, è immerso nel campo del linguaggio, che è la catena significante, all'inizio è un puro essere di bisogno, poi apprende significanti per potersi rivolgere all'altro, materno, paterno, eccetera, e per poter soddisfare i suoi bisogni attraverso le sue domande. La intenzionalità del soggetto non ha niente a che fare in questo caso con l'intenzionalità di cui parlavo prima. Questo è un primissimo schema, subito dopo quello schema L, è il primo abbozzo del grafo del desiderio. C'è la catena significante che è da sempre, da quando l'uomo ha cominciato a parlare. Il bambino piccolo nasce con soppressione, bisogno, tendenza, arriva nel campo del grande altro, che è il campo del linguaggio, cioè apprende dalla mamma, dal babbo i significanti, ed è grazie attraverso questo apprendimento che può dire quando ha sete la mamma: ho sete, ho fame, ho sonno, perché quando è piccolo può solo fare due guerre, e riceve dalla mamma, dal babbo, da chi fa le veci del grande altro, S minuscolo sta per significato, riceve il significato da parte del grande altro. Attenzione però, lo devo dire soprattutto oggi, se parola è parola, se la parola che tende al soggetto è quella che si limita al bla bla, e se allora le moulin a parole, come diceva Lacan, in basso a sinistra, cioè quando c'è il moulin a parola non c'è nessun significato, le parole sono... In Heidegger, in Essere tempo di Heidegger, c'è una fortissima critica alla chiacchiera. Il bla bla qui è proprio la chiacchiera di Heidegger. Cioè parole vane, inutili, stupide. Ne sento tante in questo periodo di campagna intellettuale, ma tanta. Il livello della domanda è il primo piano del grafo, del desiderio. Domanda da A e risposta S minuscolo di A maiuscolo. I terapeuti che rispondono alle domande dei pazienti lasciano la cura a questo primo piano. La cura non va avanti verso la verità del soggetto. E qui ho messo uno scritto di una frase di Lacan. Domandare, il soggetto non ha mai fatto altro che questo e non ha potuto vivere che di questo. E noi ne prendiamo il seguito. L'interrogativo sostanziale che verte sull'essere verità del soggetto è questa domanda: che vuoi? Che Lacan scrive in italiano. Dovunque questa domanda nei testi di Lacan si trova in italiano, perché si rifà ad un romanzo, ad una favola più comprensa, il diavolo amoroso, in cui appunto c'è questo che vuoi da parte del diavolo verso il protagonista. Interrogativo duplice, che si apre se il terapeuta non soddisfa le domande del paziente. Che vuoi tu da noi? Che voglio io da te? E questa è duplice la domanda. Ed è la domanda, e non è nel registro la domanda, perché qui si apre il registro del desiderio. L'interrogativo fra il soggetto e l'altro che è in lui, ovvero fra sé e sé, che si apre tramite l'analista che sappia tenere la posizione di analista. È uno dei problemi più complessi nell'ultimo Foucault, mi dice Federico Grossi. Per dare un'idea della differenza tra domanda e desiderio, posso dire questo, che è tipico del neurotico ossessivo. Il neurotico ossessivo tende sempre a soddisfare il più pienamente possibile le domande dell'altro, perché spera, una volta soddisfatte all'ennesima potenza, di non dover sottostare al suo desiderio. Perché l'ossessivo ha il terrore di essere sottomesso al desiderio dell'altro. Non so se con questo particolare clinico posso spiegare meglio. Qui c'è un altro schema lacaniano, dove abbiamo i giri della domanda. La domanda è ripetitiva, perché gira sempre sullo stesso punto. E il desiderio che è dentro la domanda. Ogni volta che una persona, ma anche un paziente, fa una domanda, c'è sempre un po' di desiderio dentro la domanda, anche se il desiderio da solo non può essere espresso, non ci sono i termini per essere espresso, è sempre dentro la domanda. Interrogativo destinato a restare senza risposta nel campo del simbolico, perché mira al centro di esso dove manca il sapere. La conoscenza può ampliarsi fino all'ennesima potenza, benché non riesca a coprire tutto il reale. Nella psichiatria classica, ad esempio, un Krepelin, che era uno psichiatra di questo tipo, diceva, beh, oggi non lo sappiamo, ma lo sapremo domani. Perché non c'è nessun ostacolo, nessun impedimento a che la scienza possa giungere a tutto il reale. E Lacan dice no, c'è qualcosa di reale che resterà sempre fuori dal campo della conoscenza. In Lacan si riattualizza l'antica sapienza socratica. Il vero sapere è sapere di non sapere, da cui sorge la maieutica. In quale modo lo vedremo fra poco. Questo è lo schema che abbiamo visto prima, con un'aggiunta, perché Lacan stesso che la suggerisce nel capitolo sesto del seminario settimo. Ding è una parola tedesca che Lacan prende sia da Freud, dall'Entwurf di Freud, dal progetto della psicologia, sia dal testo, dal saggio Ding di Heidegger, la cosa. Tradotto in italiano una cosa, ma ho visto che nei testi più corretti ultimamente tendono a tenere queste parole nella lingua originaria. Ci sono due termini in tedesco per dire cosa. Uno è Ding, l'altro è Sache. Kant, quando parla di cosa in sé, usa Ding, non a caso. Ding Ansik. Perché? Perché Ding non ha nessuna possibilità né di essere immaginalizzata né di essere simbolizzata. Ding è la cosa in sé cantina. Non è proprio così, ma insomma, per intendersi. Husserl invece, quando fa il suo programma verso le cose stesse, usa non a caso zu sack sex, usa l'altro termine, sack. Perché? Lacan sottolinea molto che in Freud, quando deve parlare di rappresentazione di cose, di rappresentazione di parola, non usa Ding Vorstellung, usa Sack Vorstellung per dire rappresentazione di cose e Wort Vorstellung per dire rappresentazione di parola. Ding non ha rappresentazione. Vedremo poi quanto è importante questo termine più avanti, in Foucault e nell'Ars Meninas. Questo è un altro grafo del desiderio, appunto c'è la intenzionalità della domanda e c'è il primo piano. Se si risponde a domande dei pazienti, si resta al primo piano del grafo. Non si va al secondo piano, dove c'è la questione invece fondamentale del soggetto, cioè io che sono. Riempire il domandante di risposte, anche se lo si può soddisfare, il che non sempre accade, ma se anche accadesse che lo si potesse sempre soddisfare, non lo si può mai soddisfare del tutto, perché la parte del desiderio non può essere soddisfatta dalla risposta alla domanda. Significa lasciare il primo piano del grafo a livello di IA, che è l'immagine speculare, l'altro da sé, e l'M che sta per moi, quindi l'io conscio. Cioè l'immagine speculare come formatrice di moi, ovvero dell'io conscio, solo lasciando le domande senza risposta, ovvero realizzando nella cura il vuoto, l'assenza, che si può preparare il terreno affinché possa in esso radicarsi il desiderio del soggetto. La psicanalisi è una scienza, questa è una domanda che si sono posti intanto. Ciascuno di voi avrà la risposta dentro di sé. Per alcuni sì, per altri no. Con vari argomenti. Per Lacan no, perlomeno precisa, non è una scienza esatta, perché le scienze si occupano degli enti, la psicanalisi invece si occupa del non ente, ovvero di ciò che manca all'uomo, perciò non può essere una scienza esatta, questo lo dice all'apertura della sezione clinica di Parigi. E vorrei fa presente che il termine italiano niente deriva da non ente. Però essa opera sullo stesso soggetto della scienza e precisamente su quella parte del soggetto della scienza che tende ad essere esclusa, espunta, forclusa. Ho usato tre verbi che grosso modo dicono la stessa cosa, ma hanno la loro differenza. Esclusa significa un'esclusione. Espunta, forclusa è il termine tecnico che si usa, che usa Lacan per parlare della forclusione del grande altro nella psicosi. E credo che questo sia il termine più corretto, perché Lacan dice nell'ultima parte del testo La scienza e la verità che se non si riesce a reintrodurre, ed è quello che cerca di fare la psicanalisi, se non si riesce a reintrodurre nella scienza il nome del padre, la scienza finisce per essere una paranoia riuscita. Questo ho qui poi presente quello che mi ha aiutato, il professor Compiani, docente di fisica all'università, mi ha aiutato nella preparazione di queste diapositive, quindi anche nelle questioni relative soprattutto alla scienza. Qui c'è Lacan, del discours qu'il s'est pas tout semblant, che è il testo di un seminario, e qui c'è la catena significante con il soggetto, questa volta lacaniano, non più cartesiano, che cade sotto. È lo stesso soggetto della scienza, ma è il soggetto forcluso dalla scienza. E uso il termine tedesco di Freud, unterdrückt, caduto sotto. S1 è un primo significante detto unario, dall'inizio alla catena del soggetto. Sorge nel campo dell'altro con la maiuscola, il campo dell'altro è il campo del linguaggio, e che rappresenta il soggetto, ma non può che rappresentarlo con un altro significante, perché non c'è nessun significante che possa dire che cosa è il soggetto. Perciò c'è il rinvio del soggetto di significante in significante. E quindi S2, S3, S4 e così via. Il quale altro significante ha per effetto la nafe, la fanisi del soggetto, ovvero la sua sparizione, la sua caduta nell'inconscio. Ecco perché ciò che il soggetto cartesiano espunge da sé cade nel sottosuolo, e uso il termine sous-sol da Foucault, pur restando parte di sé. S1 e S2, questa è la catena significante, S barrato è il soggetto. Per Lacan occorre dare la parola a questo soggetto. Quando Lacan diceva ai suoi ascoltatori: se voi avete capito il discorso cosciente che vi fa il paziente, vuol dire che siete sulla cattiva strada, vuol dire che non avete capito niente di quel paziente. Per Lacan occorre dare la parola a questo soggetto, ma quindi non al suo discorso cosciente, bensì al suo discorso inconscio. Come viene fuori? Sogni, atti mancati, lapsus, quelle che vengono chiamate formazioni dell'inconscio. Occorre dare peso a quello. È lì che viene fuori di tanto in tanto il soggetto dell'inconscio. L'arte dell'analista deve essere quella di riuscire a catturare queste formazioni dell'inconscio, per far sì che il suo desiderio possa ritrovare le sue proprie vie di realizzazione. Questo desiderio del soggetto che Lacan nomina metonimia della mancanza d'essere, slitta di significante in significante. Io ho provato a metterlo così: S1 e poi, che è l'unterdrutta, quello che è avuto sotto, desiderio soggetto barrato, S2 desiderio soggetto barrato, S3 soggetto, e così via. Non so se sono riuscito a esprimerlo bene. Nella catena simbolica, soggiacendo sotto di esso, qui messo tra parentesi, così almeno secondo Lacan è lecito supporlo logicamente, che è il vero significato del termine subjectum. Infatti il soggetto cartesiano suppone, è il soggetto agente che suppone, il soggetto lacaniano è supposto. Qui c'è la formula completa della catena significante del soggetto che appetisce a, senza mai poterlo raggiungere, perché appunto è il reale. È l'oggetto perduto, freudiano. Ed è solo così che viene reintrodotta nel discorso cosciente l'autentica alterità, che è ciò che vi è di più intimo nel soggetto e insieme di più estraneo, che Lacan nomina con il neologismo extima. S barrato funzione di A piccolo è la formula del fantasma. Qui Lacan richiama Agostino, è quel che dice di Agostino di Dio: più intimo a me di me stesso e più esterno a me. Cioè è qualche cosa che è quanto c'è di più intimo a me stesso e nello stesso tempo quanto c'è di più estraneo, la radicale estraneità. Analisi terminabile o interminabile? La domanda io che sono trova o no soluzione, risposta? Sì, se adesso si potesse dare la risposta a livello del primo piano del grafo, e cioè qua, S minuscolo di A maiuscolo, cioè se si può dare risposta in termini significati. Ma invece non c'è risposta a quel livello. Poi ci sono tanti terapeuti che la danno la risposta a quei livelli, ma è una risposta fuorviante, non sfiora nemmeno la questione del io che sono il soggetto. Ci sarebbe solo il secondo piano, cioè qua sopra, S maiuscolo di A maiuscolo barrato, formula che significa che la risposta ci sarebbe se ci appartenesse il sapere sul reale, ciò che invece non ci appartiene. Ed è qui il il vero sapere di non sapere socratico. Cioè, di questo reale noi non abbiamo il sapere. Non che non ci sia il sapere nel reale, è a noi che manca. In Freud l'analisi è tendenzialmente interminabile, voi sapete che c'è quello scritto di Freud, analisi interminabile, o interminabile. Qui ho messo la figura della cipolla su cui proverò a dire qualcosa dopo. In Lacan è terminabile, a condizione che si giunga ad un... Allora, si legge Ge Savoir, che è omofono di Gaio Sapere in francese, ma è scritto Savoir. Il Sa è il corrispondente in francese dell'Es, freudiano, vuole vedere, ovviamente non con gli occhi del soma, del corpo, ma con gli occhi della mente, del saper vedere il proprio sé, sé come inconscio, sa. Cioè, in sostanza, saperci fare con il proprio inconscio. Quando si arriva a questo punto, l'analisi può essere detta terminata. All'altro la figura della cipolla, che è un ottimo modo, sia in Freud che in Lacan abbiamo questa figura della cipolla, di raffigurare la realtà psichica. Poi c'è un altro schema lacaniano. Perché questa cipolla? Perché la cipolla è formata da un centro che è un vuoto, un buco. Non c'è nocciola nella cipolla. E ci sono poi le foglie intorno. La realtà psichica è fatta da, anzitutto da tutte queste foglie, che sono le varie identificazioni. E qua se non ci fossero, soprattutto per il bambino piccolo, io sono figlio dei miei genitori, sono alunno dei miei insegnanti, sono compagno di gioco dei miei amici. Sono tutte identificazioni che dicono apparentemente che cosa uno è. Ma al centro di ogni soggetto c'è il vuoto d'essere. Lacan prende questa espressione che poi vi dico da Sartre. In Sartre è manco d'être, mancanza d'essere. In Lacan invece c'è manco a être. È una mancanza d'essere che tende all'essere. Però è una mancanza. E diciamo che una cura ideale, analitica, sarebbe quella di riuscire a indebolire, non ad azzerare del tutto, perché se uno proprio non sa più chi, ma indebolire il più possibile le varie identificazioni, soprattutto quelle mortifere, quelle che fanno star male il soggetto, in maniera tale da farlo giungere a quel centro dell'essere dove c'è il vuoto, dove c'è il buco, dove c'è il niente. Da lì si parte per poter arrivare a delle vere realizzazioni soggettive, perché lì c'è il punto di partenza per il manco a être, a essere, a trovare le proprie realizzazioni. Poi ho messo l'ultimo schema lacaniano, che dà l'idea, anche qui, del linguaggio. S maiuscolo sta per significante, A maiuscolo sta per altro del linguaggio. Tutti i tentativi attraverso cui il linguaggio cerca di afferrare il piccolo A, che in questo schema, che è lo schema della Père Donné, presente nel seminario 16, sfugge sempre, non si riesce mai ad afferrare del tutto. Io che sono? Ci stiamo avviando alla conclusione della prima parte. Non c'è una risposta teorica a questo interrogativo, nel senso del cogito, ovvero del conoscere. Ma c'è una risposta nella prassi, che si apre dopo che sono fatti i conti fino in fondo, perché non ci sia fondo, quindi fin dove è possibile, con il proprio inconscio, e si apre così e solo così le vie soggettive di realizzazione del proprio sé. E qui mi sembra che sia assolutamente pertinente questo richiamo di Nietzsche: diventa ciò che sei. Un'altra frase da Kant: la verità non prende il suo statuto dalla certezza del vero di un qualunque enunciato, come nel cogito, ma dalle conseguenze che derivano al soggetto che enuncia la verità, che enuncia la propria verità. E qui ho messo uno degli ultimi schemi lacaniani, ma non per spiegarlo, per dire che fino alla fine in Lacan ci sono sempre i tre registri: immaginario, simbolico, reale. Poi mi fermo qui perché sarebbe troppo complicato. Ecco, Qui è la prima parte di questo, la seconda è molto più breve. In appendice ha messo gli incontri fra Foucault e Lacan, non tutti, solo alcuni. E poi uno degli incontri importanti è il commento a Las Meninas, per cui se vogliamo fermarci un attimo, fare qualche domanda. È interessante questo termine. Dicevo che in Kant è Ding an sich, cosa in sé, e la cosa in sé kantiana è un numero, è qualche cosa di cui non si può dire niente. Non c'è un Ding Forstellung in Freud, dice Lacan. C'è Ding il vuoto, che non è né immaginarizzabile né significantizzabile, è il buco, è il vuoto d'essere. Lacan, dicevo, lo prende da Freud, dal progetto della psicologia, che è un punto molto importante, perché purtroppo solo anche letto qui non posso andare a pescare dove ne ho parlato, mettendo anche la frase in tedesco. E da Heidegger. Heidegger, quando parla del vuoto della Ding, del vasaio che costruisce la carafa, la brocca nel vuoto. È il vuoto, cioè in Lacan la struttura è formata da alcune cose, tra cui il vuoto. Il vuoto è parte integrante della struttura. Vuoto, assenza, buco, che è ciò che fa sì che l'uomo si angosci di fronte al vuoto. C'è la frase famosa in filosofia, perché qualcosa piuttosto che niente, no? Che mi pare Isaac Leibniz, ma che poi ne fa un uso notevole Heidegger. In psicanalisi è perché niente piuttosto che qualcosa. Rovescia la psicanalisi questa frase. E il vuoto è qualcosa che angoscia il soggetto. Il vuoto può essere la morte di un caro, può essere la mancanza che uno sente dentro di sé.
Rispetto alla mancanza essere, la manca essere, la Ding, in che rapporto è?
Io direi che è la stessa cosa. Mi perdoni la camma. Cioè nel senso che è vuoto comunque. Il vuoto è ciò che fa sì che noi tendiamo a un pieno e che ci troviamo sempre ad avere dei vuoti, con dei vuoti a che fare. Adesso sto pensando ad alcune bulimiche che ho ancora. Le bulimiche non riescono a star ferme, non riescono a non mangiare, cioè hanno sempre bisogno di riempire questo vuoto, perché hanno angoscia di questo vuoto.
Perché è diverso, Giulia Kristeva lavora molto sulla cosa, e uno dei più bei libri vecchi, ma c'è anche bellissimo Storia d'amore di... dicevo che Giulia Kristeva lavora molto sulla cosa, in uno dei suoi libri vecchi ma bellissimo, che è Storia d'amore, ne fa il centro del suo ragionamento per affrontare poi la clinica, soprattutto i pazienti melanconiche. E la cosa per lei rinvia, perché chiaramente bisogna utilizzare un linguaggio ambiguo, dei linguaggi evocativi, equivoci, ambigui, perché è indefinibile, ma rinvia a un materno arcaico, irrappresentabile, impensabile.
Può essere. Non è contraddittorio. Tutto ciò che per noi non è definibile, non è immaginarizzabile. Lacan, ad esempio, richiama nel seminario settimo l'antica proibizione ebraica di costruirsi immagini di Dio, di farsi immagini di Dio. E dice perché le immagini di Dio sono sempre fuorvianti. Qualsiasi immagine da stringa è fuorviante. Non a caso qualche lacaniano mette nello schema... Metto nello schema delle formule della sensazione, mettono anche Dio nella linea che va dalla donna a S maiuscolo di A maiuscolo barrato. Si vedono in alcuni autori lacaniani questa immagine. Il volto è ciò che ci appartiene ed è anzitutto mancanza d'essere. L'io sono di Cartesio, forse è sparito, che avevo messo in Lacan, una primissima scrittura di questo io sono, poi ce ne sono altre, è io penso, dunque sono una cosa che pensa che sono una cosa che pensa che sono, e così all'infinito. Che è una ripetizione all'infinito di un voler essere qualcosa di essere, ma che non lo sia, non è certo in quel modo lì che si può raggiungere. Perché c'è il vuoto d'essere al centro del soggetto. Altre domande?
Di Cartesio, no, quello del cogito, potrebbe essere identificato con il soggetto della conoscenza scientifica.
Certamente. Linger non è descrivibile ma evocabile.
C'è il nome, in questo senso.
Ma è evocabile attraverso delle rappresentazioni?
No.
Neanche attraverso il vuoto, ad esempio, presente nel linguaggio poetico?
Sì, forse. Allora, c'è una poesia del poeta tedesco Grock, che commenta Heidegger nel testo In cammino verso il linguaggio, che è molto bello, un versetto, commenta solo quel versetto, direi, se non mi ricordo male. Non c'è la cosa là dove manca la parola, che è veramente significativo. In Kant, lo richiamo alla Kant seminario 9, c'è l'espressione oggetto senza concetto. L'oggetto senza concetto è qualcosa a cui noi non possiamo dare nessuna definizione, nessuna immagine, nessuna raffigurazione, nessuna rappresentazione.
E perché gli diamo una parola?
C'è un bellissimo dialogo che richiama Giorgio Agamben nel libro Linguaggio alla morte, di due medioevalisti. Uno dice all'altro, ma c'è una parola che non indica nessuna cosa, e l'altro risponde, certo, nulla, niente, no, non indica nessuna cosa. E c'è per caso una parola, una cosa che non ha nessuna parola? Il problema sta lì. Noi gli diamo questa parola qui, in Heidegger c'è la risale, no, all'antico tedesco, eccetera. In inglese impari sia think, no, come corrispondente. È un termine, perché non abbiamo solo quello per dire cosa nel senso di qualche cosa che è un vuoto, abbiamo solo quello. Almeno la parola c'è. Ed è una parola di una ricchezza estrema, perché è una parola che mette in rilievo di ascendenza di questa parola nell'alto tedesco.
mi pare Lacan fa una critica al cogito ergo sum.
Sì.
Ecco, io senza arrivare alla comprensione, perché ne abbiamo già parlato, della modellistica dell'io di Lacan, anch'io diciamo avevo trovato un forte limite in quella espressione di Cartesio. Ecco, il cogito ergo sum lo trovavo invece più opportuno un cogito ergo sumus, cioè il mio io deriva da una relazione con gli altri.
Anche, vero? Attraverso l'identificazione, così.
Mi pare però appunto sì. Che anche in Lacan l'altro è sottintende anche una pluralità di altri. Nell'interazione,
sì, certo. Nella pluralità degli altri oggetti. Perché nella relazione fra il moi e gli altri non ci sono solo gli oggetti, ci sono anche le persone come oggetti. Il rispetto dell'altro come persona, lo sia nel simbolico, non nell'immaginario. Nella società di oggi domina l'immaginario, quindi domina l'abuso, domina la strumentalizzazione dell'altro e così via. L'uso dell'altro come oggetto e non come soggetto. Perché non si può usare l'altro come soggetto. Proviamo ad andare avanti?
Questo è molto più breve del prima, della prima parte. Appendice gli incontri tra Foucault e Lacan. Di un testo si è già citato un paio di passaggi. Si tratta dell'intervista realizzata da Jean Nobecourt, pubblicata in italiano sul Corriere della Sera l'11 settembre del 1981, due giorni dopo la morte di Lacan, chiamato da Foucault liberatore della psicanalisi, per sottrarla soprattutto alle dipendenze della psichiatria e in genere delle istituzioni mediche. Interessante quel che dice Foucault in questa intervista sulla complessità degli scritti e dei seminari di Lacan. Lacan voleva che la complessità fosse la stessa del soggetto e che il lavoro necessario per apprendere i suoi testi corrispondesse a quello altrettanto necessario da realizzare su se stessi. Qui c'è Foucault e Lacan, le due immagini. Un secondo incontro. Nella seduta del 31 marzo 1965, seminario 12, problemi cruciali per la psicanalisi, Lacan fa riferimento al saggio La nascita della clinica, suggerendone ai suoi ascoltatori la lettura, e nell'occasione dice parole lusinghiere nei confronti di Foucault, che è per me uno di questi amici lontani con cui io so per esperienza che sono molto vicino e molto costante come corrispondenza, malgrado che lo veda poco, per ragione delle nostre occupazioni reciproche. Sulla discorsività. Il 22 febbraio del 69 Lacan assiste alla conferenza Qu'est-ce qu'un auteur, in cui Foucault parla dei fondatori della discorsività, particolarmente Freud e Marx, dimenticando, ci si domanda se volutamente o no, Lacan e Althusser, i quali entrambi avevano proceduto ad un ritorno, l'uno a Freud e l'altro a Marx. La questione in quell'occasione posta da Foucault come e secondo quali condizioni e sotto quali forme qualcosa come un soggetto può apparire nell'ordine del discorso, quale posto può occupare in ciascun tipo di discorso. C'è chi sostiene che Lacan sia debitore a Foucault, più di uno lo sostengono, almeno in parte dei 4-5 discorsi che propone. I primi 4 li propone il seminario 17, mentre il discorso del capitalista in una conferenza tenuta a Milano il 12 maggio 72. Qui sotto ho messo i 5 discorsi e i posti. I posti sono fissi mentre le lettere ruotano. Se abbiamo il discorso del padrone, il discorso dell'isterica, il discorso dell'università e il discorso analista, e in fondo il discorso del capitalista. In ognuno di questi discorsi c'è il posto del soggetto, ovviamente è un posto più o meno problematico per il soggetto a seconda del discorso. E poi c'è Foucault e Lacan su Las Meninas. Foucault dedica il primo capitolo del suo libro Le parole e le cose ad una descrizione e commento del quadro Las Meninas. Se Foucault pone questa analisi all'inizio del suo libro è perché essa mostra l'episteme dell'età classica. L'idea principale di Foucault è che si può vedere in questo dipinto di Velázquez la representazione della representazione classique e la definizione dell'espace che è il pouvoir. Lo dice verso la fine. E qui c'è il quadro dei visitatori che ammirano al Museo del Prado Las Meninas. Las Meninas per Foucault specchio di una certa realtà storica ed epistemologica. Sono tre le età sottoposte ad esame, le parole e le cose, con l'intento di rintracciare per ciascuna di esse la propria episteme, intendendo per episteme il sistema di pensiero sottostante al discorso, alle verità e alle convinzioni di ciascuna età. Il dipinto di Velázquez appartiene all'età classica, che copre il XVII e quasi tutto il XVIII secolo, e si interpone fra il Rinascimento, collocato fra il XV e il XVI, e la successiva modernità inaugurata dalla fine del XVIII secolo, che si sviluppa per tutto il XIX. Qui abbiamo il quadro con indicati i vari personaggi. Qui c'è una raffigurazione un po' complicata perché c'è tutta una questione di prospettive dentro questo quadro. Foucault si interessa a Las Meninas perché la particolare struttura del quadro dirige l'attenzione di chi lo osserva verso il posizionamento di un soggetto che è imprescindibile per l'effetto della rappresentazione, ma che in quanto tale non viene rappresentato. Una breve descrizione del dipinto che abbiamo qua. Il pittore Velázquez, un po' discosto dal quadro, fissa un punto invisibile che è quello da cui gli spettatori guardano il dipinto. Al centro l'infanta Margherita, Maria Teresa d'Asburgo, giovanissima figlia dei sovrani, è affiancata da due damigelle che sono appunto Las Meninas. Più a destra la nana di corte e il nano Nicolosito, che con un piede stuzzica un paziente mastino accucciato a terra. Dietro di loro, sulla destra, un uomo e una donna in abito da monaca, nel ruolo di paggio e dama di corte. Sullo sfondo si nota una porta aperta con un personaggio in piedi sulle scale che porta lo stesso cognome del pittore, José Nieto Velázquez, ciambellano in corte. Qualcuno dice che è un parente del pittore, qualcuno dice che è il suo raddoppiamento. A sinistra c'è uno specchio con riflessi e due figure. Si tratta dei reali di Spagna, Filippo IV e la sua seconda moglie Marianna d'Austria, anch'esse con lo sguardo rivolto verso gli spettatori come il pittore, come l'infanta Margherita, al centro della scena. Il quadro ci riguarda mentre lo guardiamo. Per Foucault la tela di Velázquez è una rappresentazione dove tutti i soggetti, gli oggetti di spazio, luci, colori sono visibili ma dipinti è organizzato in modo tale che la invisibilità profonda di ciò che è veduto partecipa della invisibilità di chi vede, nonostante gli specchi, i riflessi, i ritratti. Questa è l'immagine per vedere profondità, in senso di profondità. Lacan si appassiona a questo quadro perché intuisce che Velázquez lo dipinge con uno sguardo desiderante, che nel dipingere rappresenta ciò che non è visto. E così come il pittore costruisce la scena inserendola in una gabbia prospettica attraverso uno schermo invisibile geometrico, così l'analista deve costruire uno schermo all'oggetto piccolo A, qui la posizione scopica, dove il paziente possa trovare un proprio spazio, un proprio posto. Lacan et Las Meninas, nous regardons, dit-il, questo è Foucault, un tableau du un peintre à son tour, nous contemple. Il pittore guarda lo spettatore che non è raffigurato, ma guardandolo lo costringe ad entrare nel quadro come soggetto attraverso lo sguardo. Tutto il quadro è un rivio ininterrotto di sguardi. Ma perché Lacan è stato così interessato a questo dipinto? Nella seduta del 27 marzo 1968, che è il seminario 15, inedito, sintetizzato dalla copia pirata, diversi seminari della Canna ancora non sono stati pubblicati, neppure in francese e quindi per forza neppure in italiano, si trovano però le copie pirata che sono state messe a posto da un gruppo di lacaniani critici verso Jacques Miller, che invece è quello che dovrebbe metterli a posto. Lo psicanalista, quando si interessa ad un caso clinico, quando ne fa l'anamnesi, queste sono le parole di Lacan, quando entra dentro nella storia del soggetto, se ne deve interessare nello stesso modo in cui Velázquez è dentro al quadro della Medinas. Questo è, secondo me, molto significativo. Quadro che descrive e commenta in 5 sedute del seminario 13, l'oggetto della psicanalisi, anche questo inedito, anche qui mi sono avvalso della copia pirata. Rappresentazione senza soggetto. Termino su questo punto. Ciò che Las Meninas rappresenta è il mondo della rappresentazione. Ciò che viene raffigurato sono le funzioni della rappresentazione. Ciò che viceversa non è rappresentato è un soggetto unificante, unificante, che dovrebbe fornire una più ordinata collocazione a queste rappresentazioni, trasformandole in un proprio oggetto. Questo soggetto farà la sua comparsa, secondo l'analisi di Foucault, nel momento stesso in cui verrà alla luce l'uomo, ovvero con Kant. Nelle 5 sedute che Lacan dedica nel seminario 13, l'objet della psicanalisi al commento di questo quadro, una, quella del 18 maggio 66, presente lo stesso Foucault, un'osservazione importante che fa è che piuttosto che rappresentazione della rappresentazione, che è l'espressione di Foucault, è più corretto dire rappresentante della rappresentazione, traducendo così il Vorstellungs Repräsentanz di Freud, che è un termine composto da Vorstellung e da Repräsentanz. Entrambi esprimono il concetto di rappresentazione. Ma mentre il primo appartiene al linguaggio filosofico, esso deriva dalla proposizione for, davanti, e dal verbo stellen, porre, porre davanti, e da quindi la stessa valenza del termine Gegenstand, oggetto, ciò che sta davanti. L'altro è un termine arcaico, non più in uso nel tedesco corrente, all'epoca di Freud e mi pare neanche oggi, che il padre della psicanalisi riscopre per poter esprimere in modo più appropriato ciò che in nessun modo sta davanti al soggetto, perché è inconscio. Per non concludere, anzi per andare avanti, il cammino è per me il cammino, è il cammino del soggetto inconscio, che nei pazienti che vengono in analisi di solito si è perso, si è smarrito da qualche parte, e allora va riacciuffato, va ripescato e va rimesso in condizione di camminare.